questo test, l'esaminatore si siede di fronte al, è già di fronte per l'altro sottoscalco, di fronte, bisogna essere di fronte al paziente, quindi in una determinata posizione, e si esegue per tre volte con la mano sinistra una certa sequenza, che è la sequenza identificata da Luria, che è quella di dorso della mano, bordo e palmo. Quindi la si esegue per tre volte davanti al soggetto, invitandolo ad osservare attentamente la sequenza. Poi gli si dice che con la sua mano destra deve eseguire la stessa sequenza, prima con l'esaminatore e poi da solo. Quindi all'inizio l'esaminatore la fa vedere da solo al soggetto, poi la fanno assieme per tre volte, poi si dice al soggetto: ora continui lei, fino a quando non è libero di fermarsi. Lo si lascia continuare fino ad un massimo di sei volte consecutive da solo. Il punteggio in questo caso viene dato valutando appunto il numero di sequenze che il paziente è riuscito a eseguire correttamente. Quindi se esegue da solo correttamente la sequenza per sei volte consecutive, si ha il massimo dei punti, che è 3. Se la esegue correttamente al massimo per tre volte, si danno 2 punti. Se il paziente sbaglia la serie da solo, ma la esegue correttamente con l'esaminatore per le tre volte, si dà un punto. E quando non riesce a fare nemmeno questo, naturalmente sarà 0 punti, quindi anche qui abbiamo un punteggio che va da 0 a 3.
Quando il paziente batte come l'esaminatore per quattro volte consecutive, si danno 0 punti.
sbaglia, glielo si dice. Comunque bisogna appurarsi anche in questo caso che abbia capito bene qual è la consegna. Anche qui poi c'è tutta una sequenza che l'esaminatore deve fare, quindi o un colpo o due colpi, e questo è un altro test dove classicamente i pazienti che hanno un danno frontale falliscono, in quanto non riescono ad inibire la risposta. Quindi quando l'esaminatore batte, loro hanno questa tendenza, diciamo, c'è questa risposta automatica che ci include, ma loro non hanno la capacità di inibirla. E quindi in sostanza imitano semplicemente quella che è definita un po' anche la sindrome della dipendenza ambientale, imitano quello che fa l'esaminatore. Anche in questo caso il calcolo del punteggio è piuttosto semplice: quando non ci sono errori si danno 3 punti, 1 o 2 errori 2 punti, quindi 2 errori 1 punto. Se il paziente batte come l'esaminatore per 4 volte consecutive, 0 punti. Ecco, l'ultima sottoscala, definita del comportamento appreso, consiste in una prova molto semplice in cui l'esaminatore si siede di fronte al paziente, fa aprire le mani del paziente e pone le sue all'interno delle mani del paziente, non dicendo assolutamente nulla. In questo caso c'è, quando il paziente frontale, può esserci un riflesso automatico a stringere le mani del paziente, quindi avere questa, diciamo, sindrome, questo disturbo, diciamo, che rientra nella sindrome della dipendenza ambientale che dicevo prima. Quindi se il paziente non prende le mani dell'esaminatore si danno 3 punti, se esita e chiede che cosa deve fare si danno 2 punti, se prende le mani senza esitazione si dà 1 punto. E se prende le mani dell'esaminatore anche dopo aver ricevuto l'ordine di non farlo, si danno 0 punti. Quindi, come vedete, il punteggio viene dato a seconda della gravità, in sostanza, del disturbo nel controllare una risposta automatica. Sui libri spesso trovate l'esempio del paziente frontale che, posto di fronte ad un bicchiere d'acqua, non riesce a trattenere, a controllare, diciamo, la risposta automatica di prendere questo bicchiere e bere l'acqua. Questo è un compito simile che va a valutare la capacità di controllare, di controllare sostanzialmente. Ecco, come vedete, questa batteria è piuttosto semplice, rapida da somministrare e permette di avere un quadro di quelle che sono, diciamo, di quello che è lo stato della funzionalità frontale del paziente che abbiamo di fronte. Poi naturalmente è spesso utile andare a indagare maggiormente somministrando gli altri test che avevamo visto la scorsa volta, ma visto che non sempre questo è possibile, qualora si debba avere un'indicazione sulla funzionalità frontale di un determinato paziente e per vari motivi non è possibile sottoporlo a molti test, una batteria di questo tipo può essere utile. Per quanto riguarda il calcolo del punteggio, è piuttosto semplice, in quanto ci sono 6 sottoscale, ogni sottoscala ha un punteggio che va da 0 a 3, quindi potremmo avere un punteggio massimo di 18. Così come per gli altri test che abbiamo visto, una volta che si ha il punteggio grezzo dato dalla somma dei punteggi di tutte le sottoscale, quindi ad esempio 15, si va a correggere in base all'età e alla scolarità del paziente. Quindi un paziente con 8 anni di scolarità e 79 anni, al punteggio di 15 dovremmo aggiungere 2.54 e si ottiene così il punteggio corretto. Per questa scala, nell'articolo di riferimento è indicato un cut-off, cioè un punteggio limite, al di sotto del quale la prestazione può essere considerata deficitaria. Per questa scala il cut-off è di 12.03, quindi abbiamo il punteggio grezzo, lo si corregge seguendo questa tabella e si ottiene il punteggio corretto. Se il punteggio corretto è al di sotto di 12.03, diciamo che ce l'ha un'elevata probabilità che ci siano dei problemi riguardanti le funzioni esecutive e le funzioni frontali. Thank you. dall'orientamento, gli orientamenti, quindi l'orientamento personale, familiare, poi li vedremo dopo. La seconda riguarda l'autonomia, dove per autonomia si intende l'autonomia nel quotidiano del paziente, che come sapete è appunto un parametro utile, nel senso che nelle demenze bisogna valutare sempre l'incompetenza ecologica, quindi poi come i deficit si esplicitano nella realtà quotidiana. E una terza parte, che è quella più propriamente neuropsicologica, che comprende diversi sottotesti a sua volta. Ecco, questo è il test, il protocollo per la somministrazione. Allora, questa è la prima parte relativa all'orientamento. Scala riguarda l'orientamento temporale, quindi come abbiamo già visto per il Medimental si fanno delle domande piuttosto semplici relative al giorno del mese, in che anno siamo e così via. Ecco, a differenza del Medimental, questa è una batteria diciamo un po' più lunga e strutturata, ad esempio nel Medimental se il soggetto dice famiglie, si chiede il nome, se è ancora vivente e quanti anni ha o quanti anni aveva quando è morta. Ecco, naturalmente rispetto alle prime tre categorie solitamente esiste solo una persona per ogni, quindi un padre, una madre e un coniuge. Per quanto riguarda la categoria dei fratelli o eventualmente dei figli, quando non ci sono fratelli, naturalmente possono essercene più di uno. Ecco, questo è da tenere presente per quanto riguarda il calcolo del punteggio. Come vedete, il punteggio totale può essere 12, quindi possiamo avere, ad esempio, per la categoria del padre, se tutte le informazioni che il soggetto ci dà sono giuste, 3 punti. Così per la madre, così per il coniuge. Se ad esempio il soggetto che vediamo ha 3 fratelli, noi chiediamo le informazioni relative a tutti e 3 fratelli, che poi con una semplice proporzione si trasforma il dato in modo che il punteggio massimo sia 3. Quindi se lui ci ha dato 6 risposte giuste, ad esempio se ha 3 fratelli, noi avremo un punteggio massimo che sarà di 9, non di 3. Quindi se ha dato 6 risposte corrette su 9, si farà la proporzione 6 sta 9 come x sta 3. Questo è importante perché il punteggio, diciamo, complessivo deve essere sempre espresso in dodicesimi, e il punteggio di ogni sottoscala deve avere come punteggio massimo 3. Ecco, con questa sottoscala dell'orientamento familiare si conclude la sezione degli orientamenti. La scala dell'autonomia va somministrata al familiare, quindi si valuta quanto paziente nella vita quotidiana autonoma, relativa alla deambulazione, alla capacità di gestirsi, all'igiene personale, all'incontinenza, all'alimentazione. Queste sono tutte domande che vanno rivolte al familiare, quindi al paziente queste domande non vanno assolutamente né somministrate né nominate, si va oltre. Il punteggio della sottoscala è espresso quindi con un massimo di 15 ed è piuttosto, diciamo, elementare da somministrare. Ecco, con la terza sezione, quella di test neuropsicologici, abbiamo tutta una serie di sottoprove. Allora, la prima sottoprova che viene somministrata è quella dell'apprendimento reverso, che è un po' simile alle prove che abbiamo visto prima, alcune prove del TAP che abbiamo visto prima. Si dice al paziente: tutte le volte che alzerò la mano aperta, lei dovrà alzarla chiusa a pugno. Tutte le volte che la alzerò a pugno, lei dovrà alzarla aperta. Quindi il principio è lo stesso delle sottoscale. punteggio viene dato su una scala da 0 a 3 a seconda dell'accuratezza. L'accuratezza cosa significa? Significa a seconda del grado di astrazione che il paziente ha usato per darci la risposta. Quindi la differenza sostanziale è che il camion trasporta delle merci e la carriera trasporta delle persone. Ci possono essere delle risposte, quindi una risposta di questo tipo è una risposta che ha 3 punti. Adesso non mi vengono in mente altri esempi, comunque quando il grado di astrazione invece risulta più basso, quindi il paziente rimane molto ancorato al tutte le demenze, ad esempio, di Alzheimer sono caratterizzate dalla perdita delle funzioni cognitive superiori, quelle che fanno riferimento a tutta la corteccia cerebrale. Quindi, in determinati casi, in questo caso con lesioni, con atrofia nelle zone posteriori della corteccia, può verificarsi questo deficit relativo allo schema corporeo, che viene definito diensia digitale. Per quanto riguarda il test, si fa disporre la mano aperta situazione, nel senso che, come vi dicevo prima, al di là del punteggio delle singole sottoprove, sempre è utile annotarsi cose particolari che il paziente fa, tutto quello che va al di là del punteggio, che può essere degli euro, quindi ad esempio se confabula durante la somministrazione del test, se ha dei comportamenti anomali, qualsiasi cosa che possa essere utile va annotato. Ecco, una volta che si è tenuto, quindi a questo punto avremo tre punteggi, uno per la sezione degli orientamenti, con un massimo di, non ricordo, 15, uno per la sezione autonomia e uno per la sezione dei test psicologici, cioè tre sottopunteggi. Si fa la somma di questi tre sottopunteggi e si ottiene il punteggio totale del MODA, che come per tutti gli altri test deve essere corretto per età e scolarità secondo una tabella di correzione che adesso vi ho indicato qua, però mi era presentato sulla diapositiva. Una volta che abbiamo corretto il punteggio grezzo, abbiamo il punteggio corretto, che va interpretato nel seguente modo: quando si ha un punteggio maggiore di 89 si ha un giudizio di normalità sulla prestazione, un punteggio tra 85,5 e 89 viene definito borderline, nel senso che si trova in una fascia al limite tra la normalità e la patologia. Punteggio inferiore a 85,5 viene considerato patologico, quindi si dà un giudizio di normalità, e 85,5 può essere considerato. poi ci sono tutti i test neuropsicologici con i vari leggi. E una cosa importante del MoDA da dire è che le singole sottoprove del test non sono standardizzate, quindi noi possiamo dare un giudizio in generale sul fatto che la prestazione complessiva al test sia normale, borderline o patologica. E possiamo anche dire che i deficit si presentano per lo più ad esempio nei test di memoria, nei test spontanei eccetera, ma non lo possiamo dire con certezza in quanto le singole sottoprove non sono standardizzate, quindi non è possibile per la singola sottoprova avere un cutoff. Infatti, come dicevo prima, il cutoff viene dato per il punteggio totale, non per le singole sottoprove. Chiaramente però ad esempio per il raccontino abbiamo un punteggio massimo di 8, la signora ha un punteggio di 1.1, e questa è una chiara indicazione che un problema di memoria c'è. Tuttavia non esiste per la singola sottoprova un cutoff, il cutoff c'è solo per la valutazione generale. Ecco, questa signora quindi al MoDA, come vedete, ha ottenuto un punteggio di 68.16, punteggio totale, che è corretto da un punteggio di 71.56, che come vedete è già piuttosto lontano dal cutoff di 85.5, quindi siamo ragionevolmente certi che ci sia un processo di deterioramento cognitivo in corso. Altri test che sono stati somministrati, ad esempio il Mini Mental, la signora ha ottenuto un punteggio di 20.03, quindi un punteggio che la pone non in una fascia diciamo grave per quanto riguarda il Mini Mental, ma già un deterioramento importante, non si intende. Poi il test di memoria di prosa ve lo spiegherò dopo, comunque sostanzialmente il raccontino che abbiamo visto prima, il punteggio equivalente di 0, quando il punteggio equivalente di 0 la prestazione è deficitaria. Poi il token test ha un punteggio di 1, che indica una prestazione al limite della norma, quindi anche per quanto riguarda le funzioni, l'abilità di comprensione linguistica ci sono dei problemi. Nel FAB, che è la batteria che ho mostrato all'inizio, ha un punteggio anche qui che è al limite col cutoff di riferimento, quindi non è al di sotto, ma è appena sopra il limite, quindi anche qui ci sono dei problemi, ci sono dei deficit, pur non essendo questa signora era di probabile appunto malattia di Alzheimer, in quanto c'era un problema di memoria e c'erano altre funzioni corticali superiori che erano compromesse, quindi l'aprassia, l'aprassia costruttiva che invece era evidente alla, alla prova dell'aprassia costruttiva, infatti con un peso equivalente era di zero. Poi avevamo alcuni deficit del linguaggio che erano fuori anche durante il colloquio, quindi anche sul versante basico si ipotizzavano dei problemi. Quindi problema di memoria associato ad altri problemi relativi alle funzioni corticali. Quindi possibile, poi tutta un'altra serie di esami che sono stati fatti che portavano a ipotizzare la presenza di una patologia di Alzheimer. Ecco, a titolo esemplificativo questo è un estratto del referto dove si conclude appunto dicendo che dalla valutazione effettuata si rileva un deterioramento cognitivo caratterizzato da deficit mnemonico, quindi problemi di memoria, apraxia costruttiva, segni di amnesia digitale, parziale compromissione della, della funzionalità frontale sul piano cognitivo e comportamentale. Comportamentale perché? Perché come vedete all'inizio della relazione, durante la valutazione questa signora presentava segni di disinibizione sul piano verbale. Quindi non sul piano delle azioni, ma sul piano verbale, quindi trovate pazienti che magari possono urlare, dirvi delle cose che non sono appropriate al contesto, iniziare a parlare, questo è un caso che succede spesso, magari si siedono e iniziano a parlare della loro vita sessuale. E naturalmente questo può essere utile in un contesto in cui si approfondisce lo specifico argomento, ma un esaminatore che non si conosce al primo incontro, questo è già un campanello d'allarme che presenta un segno, qualche segno di disfunzione a livello frontale, che tra l'altro nel caso specifico anche proprio poi confermato dal, dal marito. Inoltre, per finire la conclusione, sono presenti deficit di natura basica. La paziente durante colloqui, durante i test, presentava delle anomie, cioè a volte aveva quel fenomeno che viene definito della parola sulla punta della lingua, fenomeno che si è ripetuto più volte, delle circonlocuzioni, cioè quando non veniva la parola per riuscire a raggiungere la parola target, faceva dei giri di parole, a volte anche molto lunghi, questo l'avete studiato nel capitolo delle afasie, per riuscire a dire la parola che non riusciva a essere identificata correttamente. E questo lo si poteva evidenziare semplicemente dal colloquio preliminare con la paziente. Ok. Ecco, adesso vi farei vedere di tipo verbale, perché sennò questo potrebbe andare a interferire Dopo 10 minuti viene quindi richiesta la seconda ripetizione del racconto e anche qui si segnano tutti gli elementi che il soggetto ha ricordato. Ecco, il racconto è lo stesso del Moda. Descrivono sempre degli eventi disastrosi i racconti. Ecco, il punteggio ve l'avevo già spiegato prima ed è lo stesso, quindi sempre un punteggio che viene dato per eventi in ordine gerarchico, quindi lo straripamento 3 punti, morti 2 punti, ammalati e così via. Questo l'abbiamo già visto prima. Ecco, per quanto riguarda il punteggio invece totale, va calcolato da prima separatamente per le due ripetizioni, quindi ognuna delle due ripetizioni avrà un punteggio massimo di 8. Il punteggio totale della prova comprende la somma delle due ripetizioni. Avremo un punteggio che va su un range da 0 a 16. Questa prova del raccontino è la classica prova che viene soddisfatta per valutare nello specifico la memoria e quindi quando c'è un problema di un'ipotesi di deterioramento cognitivo, di demenza, quasi sempre viene somministrato questo raccontino, quindi che misura la capacità di apprendere nuovo materiale verbale di tipo logico, strutturato, perché il racconto ha un senso, le parole sono legate l'una all'altra da un senso, che è quello del racconto. La seconda prova, che di solito viene utilizzata per valutare la memoria e a complemento della prima, è il test delle 15 parole di Rey. In sostanza misura anche qui la capacità di apprendere nuove informazioni verbali. La differenza rispetto alla prova di prima è che qui viene letta una lista di parole che non sono semanticamente correlate l'una all'altra, cioè non hanno un senso. Non c'è una trama, ma è semplicemente una lista di 15 parole che non hanno alcuna attinenza l'una con l'altra. Dopo ve le farò vedere, la consegna da dare al soggetto è questa. Ecco, queste sono le parole. Al soggetto si dice che ora le si leggerà una lista di 15 parole che dovrà cercare di imparare. Quando avrò finito mi ripeta tutte quelle che ricorda. È importante specificare che non è importante l'ordine, ma possono essere ripetute in qualsiasi ordine. Una volta che il soggetto non ricorda più nessuna parola, si ripete il procedimento e questo viene fatto per 5 ripetizioni consecutive. Quindi, si leggono queste 15 parole e si dice al soggetto: ora mi dica tutte le parole che si ricorda e le si segnano. Quando il soggetto non le ricorda più, si rilegge la lista e si richiede di nuovo di ricordare tutte quelle che erano state lette, comprese eventualmente quelle che aveva già detto la volta precedente, sempre utile specificarlo. E lo stesso procedimento viene fatto per 5 volte consecutive. Quando il soggetto nella revocazione dice delle parole che non avevate detto nella lista, comunque è utile segnarle, perché è un fenomeno, cioè rappresentano appunto delle intrusioni, quindi ha un'importanza perché possono essere, diciamo, tendenzialmente possono identificare una problematica relativa alla funzionalità frontale, quindi vanno segnate tutte le parole che il soggetto dice anche se non erano comprese nella lista. Ecco, dopo 15 minuti, dove anche qui, come nel caso del raccontino, si fa svolgere al soggetto un'attività interferente di tipo non verbale, si richiede al soggetto un'ulteriore rievocazione delle parole. Quindi dopo 15 minuti si ricorda le parole che abbiamo detto prima, gli dica tutte quelle che si ricorda. Quindi questa è la griglia dove vedete, RI vuol dire rievocazione immediata, ci sono le 5 colonne che rappresentano le 5 ripetizioni del soggetto, RD, rievocazione differita dopo 15 minuti. Se avete pazienti vi diranno particolarmente pazienti problematici, mi è successo spesso che dicano, quando io rileggo la seconda volta si irritano dicendomi che mi sto leggendo delle altre parole. In quei casi bisogna dire non si preoccupi, andiamo avanti. Prove chiedere al soggetto il nome, che poi gli si dice fra poco glielo richiederò. Io adesso ve lo illustrerò nella sequenza esatta di somministrazione, nel senso che molti test sono scomposti in due parti, una parte in cui somministra e poi una parte in cui va richiesta l'informazione. È piuttosto complesso, comunque adesso lo vedremo. Fatta questa operazione, si prende in prestito un effetto personale del soggetto e lo si nasconde assicurandosi che il soggetto osservi dove viene nascosto. Quindi possiamo prendere l'orologio, ad esempio, anche se sul manuale consiglia di prendere oggetti non di valore, perché poi spesso anche l'esaminatore si dimentica di ridargli al soggetto, quindi dipende un po' dai vostri gusti, quello che volete prendere. Lo nascondete ad esempio in un cassetto che c'è nella stanza, appurandovi che il soggetto veda quello che dove è stato nascosto. E poi si dice, ora appunto nascondo questo suo orologio ad esempio, lei dovrà ricordarsi di chiedermelo quando avremo finito il test e dovrà anche ricordarsi dove l'ho messo. E anche qui si dà questa istruzione e poi si va avanti. Arriviamo alla prova 4. La prova 4, andando avanti nella somministrazione, si punta il timer di una sveglia che è compresa con materiale del test a 20 minuti e si dice al soggetto: questa sveglia suonerà tra 20 minuti. Quando suonerà, lei mi dovrà domandare del suo prossimo appuntamento. Per esempio, dovrà chiedermi quando devo tornare qui da lei o qualcosa di simile. Ecco, le prime volte che si somministra questo test è molto complesso, perché anche l'esaminatore deve ricordarsi queste cose, quindi è utile studiarlo bene, insomma, prima di somministrarlo. Anche qui si dà questa istruzione e si va avanti. A questo punto si arriva alla prova 5, quella del riconoscimento di figure. Vengono mostrate al soggetto 10 figure di oggetti comuni, dicendo: ora le mostrerò alcune figure che lei dovrà ricordare. Le guardi attentamente e mi dica di che oggetti si tratta. Avrà 5 secondi per memorizzare, per osservare e memorizzare ciascuna di esse. Più tardi le mostrerò più figure e lei dovrà riconoscere quelle già viste. Quindi si fa vedere delle figurine con rappresentanti oggetti di uso comune, quindi sono ricordo, una pentola, una fiocchetta o cose del tipo. E le si fa nominare al soggetto. Stop. A questo punto si va avanti. Questa sottoprova riguarda il raccontino, quindi si dice: ora leggerò un racconto di 4-5 righe, lo ascolti attentamente perché quando avrò finito dovrà ripetermi tutto quello che ricorda. Signora Alberto Fossati, una guardia giurata, e poi parla di una sparatoria. Quindi un racconto diverso da quello che vi ho fatto vedere prima, ma il razionale della prova è lo stesso, una prova per valutare la capacità di apprendimento di nuove informazioni. Lo si legge e lo si fa ripetere, quindi è la prima volta che il soggetto entra in campo dopo che l'esaminatore gli ha intasato la memoria per 5 sottoprove. A questo punto si fa riconoscimento di figure, quindi il soggetto deve riconoscere tra un gruppo di 20 figure le 10 che gli avevamo mostrato prima. Quindi gli si dice: torniamo alle figure che aveva visto prima, vorrei che ognuna di esse mi dicesse se l'ha già vista o no. E si mostrano 20 figure, tra cui sono sparse le 10 che si erano fatte vedere prima al soggetto. E si segna anche qui, il punteggio lo vedremo dopo, per ogni risposta se è correttamente identificata, se è un falso riconoscimento o quant'altro. Si va avanti e si mostrano al soggetto 5 fotografie di 5 facce di 5 volti diversi. Ora le mostrerò delle fotografie di facce, le guardi attentamente e mi dica se si tratta di maschi o di femmine, se hanno più o meno di 40 anni. Le servirà a concentrarsi su queste figure quando gliele chiederò più tardi. Quindi in realtà Ovviamente quando avrò finito dovrà rifare lo stesso percorso. Parto dalla sedia e prendo questa busta. C'è una busta che si mette davanti al soggetto, su questa busta c'è una scritta che c'è scritto messaggio. Da qui vado alla porta, alla finestra e infine al tavolo. Lascio la busta sul tavolo e ritorno indietro alla sedia. Si rimette la busta di fronte al soggetto e lo si invita a rifare lo stesso percorso. Ecco, all'interno di questa prova c'è appunto questo particolare del messaggio. Non è semplice. E l'esaminatore deve osservare se il soggetto ritira la busta con la scritta messaggio, se non la ritira spontaneamente, lo si interrompe e gli si chiede. Durante il percorso ho preso qualcosa con me, si ricorda cos'era, se il soggetto non ricorda e dice era questa busta, cosa hanno fatto? Quindi è una prova che comprende al suo interno un'ulteriore sottoprova che è quella di ricordare di prendere la busta con messaggio e poi di riconsegnarla nel punto esatto. Questa batteria dura una mezz'oretta, no, 20 minuti. Sì, bisogna essere l'esaminatore, deve essere molto ben preparato, ben riposato, ben preparato. No, no. Sembra, adesso, come vi ho già detto prima, alcuni test sono molto complicati da spiegare, ma molto meno poi da eseguire una volta che si è dimenticato. A me è facile, sì. Comunque tendenzialmente soggetti che non hanno problemi di memoria lo fanno bene questo test. Ecco, a questo punto si fa riconoscimento di facce, cioè così come si era fatto per le figure prima, si mostrano 10 fotografie in un ordine prefissato e si chiede al soggetto di identificare le 5 che aveva visto prima e anche qua si segna la risposta corretta o errata. Dice mi dica se l'ha già vista o no. A questo punto c'è un'ulteriore prova dove però si ha la risposta subito da parte del soggetto. In questa prova si fa una domanda relativa all'orientamento, quindi è abbastanza paragonabile alla prova dell'orientamento che avevamo visto in moda, dove sono presenti informazioni, richieste di informazioni di tipo temporale, quindi che anno è, che mese è, spaziali, che città siamo, e poi anche relativo un po' alla memoria per i fatti pubblici, chi è Presidente della Repubblica, chi è Presidente degli Stati Uniti. E anche qua risposta o corretta o errata. Ecco. L'undicesima prova, che è anche l'ultima, si chiede la data del soggetto. La data al soggetto, quindi quanti ne abbiamo oggi. E qui in sostanza si è finita, la batteria è finita per quanto riguarda tutte le cose che doveva fare l'esaminatore. In quanto si deve procedere a questo punto, dovrebbe suonare la sveglia, ma potrebbe suonare ovviamente prima o dopo, in quanto non è standard. Quando suona la sveglia bisogna valutare se il soggetto risponde spontaneamente di chiedere se ci vedremo la prossima volta, non ricordo più cosa doveva chiedere, se no chiedere cosa doveva fare al suono della sveglia. Quindi se non lo ricorda spontaneamente si può dare un suggerimento dicendo ricorda doveva chiedermi qualcosa al suono della sveglia. Poi c'è la ripetizione del racconto, si dice al soggetto si ricorda che l'avevo il racconto che l'avevo letto prima, provi a ripetermi tutto quello che riesce a ricordare, se non ricorda nulla si può dare anche più un suggerimento iniziando il racconto e dicendo poi per dirmi lei. Del percorso. A cui cui si lega naturalmente il fatto di riconsegnare il messaggio. Dopodiché si mostra la foto che si era mostrata all'inizio, si ricorda il nome di questa persona, se non lo ricorda si può dare iniziare e vedere cosa il soggetto ricorda, e la stessa procedura può essere effettuata per il cognome. A questo punto il test è finito, quindi si dice abbiamo terminato questo test. Se trascorso 5 secondi il soggetto non ricorda dell'effetto personale nascosto, l'esaminatore dice non doveva ricordarmi di restituirle qualcosa, si ricorda che cos'era, se non ricorda il luogo ricorda per caso dove l'ho messo. E come vi dicevo capita spesso che l'esaminatore non si ricordi di chiedere. Ecco, a questo punto la somministrazione del test è terminata. Noi abbiamo, c'è una scheda di notazione dove vengono annotate tutte le risposte del soggetto, che praticamente per tutte le prove sono semplicemente corretta o non corretta. Per quanto riguarda il calcolo del punteggio ci sono due metodi. Io vi descriverò il primo, quello più semplice, accennerò solo all'altro. Il primo metodo viene definito il punteggio di screening ed è molto semplice a differenza del test. Cioè si dà un punteggio se la prova è corretta e 0 se è errata. Quindi ci sono 12 sottoprove, il punteggio sarà da 0 a 12. Adesso le vediamo velocemente. Ecco, con questo metodo c'è un cutoff che è di 3 o più errori, quindi punteggi uguali o inferiori a 9 sono considerati a rischio, cioè c'è la possibilità che ci siano dei punteggi di memoria. Ecco, per quanto riguarda questo, per quanto riguarda il calcolo generale, adesso vi dirò singolarmente sulle singole sottoprove come si calcola, ma lo faccio a titolo così per esemplificare un po' il tutto. Direi che su questo non è il caso che prendete appunti o cercate di, prego. Perché le prime, adesso vi farò vedere perché punta dal punteggio la dodicesima. Il nome e il cognome della prima sono differenziati, si arriva a 12. Adesso lo... Allora, adesso ve le dico velocemente, appunto, come dicevo, giusto per, a scopo di, per chiarirlo, ma l'importante è che voi è che sappiate che esiste questo punteggio di screening che va da 0 a 12 con un cutoff di 9. Allora, per il nome e il cognome si considerano superate, cioè punteggio 1, se ricorda sia il nome che il cognome senza suggerimenti, quindi se ha bisogno del suggerimento anche solo per ricordare il nome o il cognome si dà 0. L'effetto personale nascosto, solo un punto, solo se il soggetto chiede chiaramente la restituzione dell'oggetto e ricorda dove è stato nascosto. Tutte le altre opzioni danno luogo a 0 punti. Per l'appuntamento, se il soggetto fa la domanda giusta, suona della sveglia senza suggerimento. Per il riconoscimento di figure, se il soggetto le divida tutte 10, quindi basta un errore per dare 0. Stessa cosa per il racconto, se solo se ricorda tutto viene dato un punto. Se ricorda tutto, in questo caso del racconto, se il soggetto raggiunge un punteggio di almeno 6 alla ripetizione immediata, cioè ricorda 6 elementi e 4 in quella differita. Per il riconoscimento di facce si dà un punto solo se le ricorda tutte, per il percorso un punto solo se riproduce tutte le 5 tappe, percorso differita la stessa cosa, quindi anche qui solo se ricorda tutte le 5 tappe. Per il messaggio si dà un punto se ricorda spontaneamente di ritirare e lasciare la busta nel luogo esatto, sia nel percorso immediato che differito. Per l'orientamento si dà un punto solo se il soggetto risponde correttamente a tutte e 10 le domande, e la data un punto se ricorda correttamente la data. Quindi, in sostanza, nel calcolo del punteggio di screening, ogni sottoprova, se viene fatta in sostanza perfettamente, a parte il raccontino dove c'è un limite, si dà un punto. Se sbaglia anche solo una cosa, si dà 0. Questi sono i 12 punteggi: nome, cognome, effetto personale nascosto, appuntamento e rivoluzione. questo rappresentano due punteggi separati. E con questo abbiamo finito, ti spiego. Allora, come dicevo, esiste un'altra procedura di calcolo, nel senso che il metodo che vi ho appena spiegato è riduttivo, in quanto basta che il soggetto faccia, se il soggetto fa un errore e fa 10 errori nel riconoscimento, ad esempio, delle figure, ha sempre punteggio 0. Quindi, come dire, di poco fine discrimina poco. Esiste quindi un altro punteggio definito punteggio di profilo standardizzato dei risultati, o più semplicemente profilo dei risultati, che ha un range più ampio. Quindi, invece di andare da 0 a 12, va da 0 a 24. E per ogni sottoprova quindi prevede il punteggio che può essere 0, 1 o 2 e non solo 0, 1. Vi ho riportato qui un solo esempio per non saturare troppo la vostra di memoria, se no rifacendo tutte le prove. Quindi, ad esempio, per il riconoscimento di figure, con il calcolo del punteggio di prima, se ne indovinava tutti e 10 aveva un punto. Se facciamo anche solo un errore 0 punti, con questo metodo se indovina tutti i 10 ha 2 punti, se fa un errore 1 punto, se fa